questo messaggio intitolato Affrettati a fuggire di qua è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 2 febbraio 1958 all'ippodromo in Waterloo, Iowa, Stati Uniti d'America. Grazie, chiniamo i nostri capi ora mentre parliamo a colui che siamo venuti ad adorare. Signore benedetto, questo è un grande giorno che ha fatto per noi il Signore, ce ne rallegriamo, ti ringraziamo per la sua grazia che è stata sparsa nei nostri cuori per lo Spirito Santo. E ora diveniamo cittadini del Regno di Dio, benché non abbiamo proprio l'aspetto in cui saremo alla fine, sappiamo però che avremo un corpo simile al suo stesso glorioso corpo, dato che lo vedremo come Egli è. Possa questo essere il punto di riposo dei nostri cuori e della mente questo pomeriggio, mentre meditiamo sulla Tua parola. Benedici ogni cuore, benedici ogni credente qui e preparaci, Signore, per la Sua venuta, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete stare seduti. Che bel sole c'è fuori, peccato non averlo potuto avere per tutta questa settimana, ma Lui sa proprio cosa darci, sa proprio ciò che per noi è il meglio. Questa è la cosa buona che riguarda il nostro Signore benedetto, che Lui sa di cosa abbiamo bisogno anche prima che glielo chiediamo. E dunque questa settimana tante cose hanno voluto dire molto per me. Un glorioso giorno che ho di questa settimana è la visita dello Spirito Santo dell'altra notte. Non posso proprio passarci sopra. Oh, è stata una grande esperienza. È avvenuta solo una volta in precedenza in vita mia. Il fratello Wood qui, io e suo fratello pescavamo giù al fiume. Molti di voi avranno sentito la storia, ne sono certo. È avvenuto ancora così. Il giorno prima vedo qui il mio amico, il signor Wood, che era un testimone di Geova. E in quanto a voi, testimoni di Geova, Dio per voi ha ancora lo Spirito Santo. Certo che sì. Lui dunque aveva un figlio con la poliomielite ed era venuto dal Texas, da dove era stata ripresa la foto dell'angelo del Signore. E così lui mi ero recato oltre oceano. Lui tornò e si sedette in una riunione qui in questa sala, quando lo Spirito Santo lo chiamò fuori e sanò suo figlio. Ora non ricorda nemmeno da quale gamba zoppicava ed è proprio perfettamente sano. E dunque il signor Wood e tutti i suoi erano testimoni di Geova. Suo fratello venne ed ecco che fu scomunicato dalla famiglia per essersi occupato di questa fede. Una volta suo fratello andò a trovarlo e avvenne che lo Spirito Santo lo portò proprio là da una parte, mentre mi trovavo fuori a tagliare l'erba. Ci andai e gli feci delle rivelazioni e lui andò quindi a prendere suo padre. Suo padre era per strada, lo raggiungemmo, disse andiamo a pescare. Così durante il tragitto lo Spirito Santo scese e gli disse proprio esattamente cosa sarebbe successo in quel viaggio, proprio esattamente quanto pesce sarebbe stato pescato, chi lo avrebbe pescato e come sarebbero stati. Avvenne proprio perfettamente quanto avrebbe potuto essere possibile e fu piuttosto piacevole. Egli qui ne parla a fondo. Suo figlio gli fece una domanda, disse «Papà, che cosa ne pensi?» Lui rispose «Ecco, immagino che se uno può vedere un pesce prima di pescarlo sia bellissimo». Poi alcuni giorni dopo, quello, Lyle, il suo fratello convertito, ed io eravamo assieme. Ne parlavamo mentre pescavamo giù al lago Kentucky e lui disse «Sai Lyle, dovremmo andare a parlare alla tale donna anziana, la quale faceva parte della Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio Anderson, mi pare si chiami la prima Chiesa di Dio. Da piccoli lei, fra i testimoni di Geova, li calcolava e voleva fare loro bene. Ma egli disse, dovremmo andare a parlare con lei del fatto che siamo stati salvati. E beh, mentre lui parlava, lo Spirito Santo venne, mi rizzai in piedi sulla barca dove pescavamo ed esclamai, così dice il Signore, presto ci sarà la resurrezione di un animaletto e voi lo vedrete. animaletto, pensai, da dove sarebbe arrivato? Cosa sarebbe successo? Il giorno seguente eravamo ancora a pescare. Avevamo fatto sosta in una piccola insenatura per prendere del pesce sunfish e qui Lyle, il fratello del signor Wood, pescò un piccolo sunfish lungo così, una piccola orata. Penso che qui lo chiamate così, e la bestiolina aveva ingoiato l'amo fino in fondo. Così lui lo afferrò, proprio così, e gli diede solo uno strappo. E quando gli tolse il grosso amo, lo stomaco, le branchie, gli furono tutti strappati via. Lo gettò in acqua, il pesciolino si scosse alcune volte, e lui aveva un'espressione come per dire, poverino, hai perso proprio tutto. Il pesciolino rimase allora steso sull'acqua e il vento lo faceva ondeggiare all'interno della piccola insenatura. Circa una mezz'ora dopo, mentre pescavo, all'improvviso, dal nulla, giunse il suono di un boato, come quello che ci fu qui l'altra notte. Il sole splendeva bello proprio come adesso e quando colpì dove mi trovavo io, mi rizzai in piedi e chiamai il pesciolino. Qualcosa mi disse, parla a quel pesce morto. E io esclamai, pesciolino, Gesù Cristo ti ridà la vita. Egli guizzò di lato e si dileguò nell'acqua il più forte che poteva. Perciò guardate la semplicità di Dio. In Marco 11, 24 e 25 vediamo che lui adoperò quella grande potenza di Dio sull'albero proprio per spiegare ai discepoli la lezione. Egli la usò su un pesce. Molti di voi avranno sentito parlare dell'opossum e di tutte le cose. Dio è così semplice, opera in modo semplice, che se ci passi sopra con una grande ed elevata dossologia di formule studiate da qualche parte, Dio ti sfugge. Succede perché per vederlo non guardi alla semplicità. Se solo ti abbassi e noti quelle cose, Dio è proprio insieme a te che agisce. E quella fu la prima volta in cui mai sentii dire che venne. E poi l'altra sera stavo direttamente su questo palco quando lo sentii mentre pregavo. E ora ho ancora un messaggio per stasera prima di lasciare la città. E voglio dire questo, credo che in breve stia per avvenire proprio ora il prossimo passo nel mio ministero, che sarà ben al di là di questo ormai. C'è qualcuno qui che ricorda il primissimo inizio del mio ministero quando mettevo la mano su qualcuno? Ve lo ricordate molto bene. Quanti ricordano che il Signore promise proprio allora che se fossi stato sincero avrei saputo i segreti del loro cuore? Quanti sanno che fu detto là in passato? Lo vedete succedere? Ora, proprio adesso c'è qualche altra cosa che sta per venire e che ormai è proprio in arrivo. Sarà ancora più grande e credo che sarà l'ultima. Può darsi non questo, tutto ciò coopera proprio allo stesso modo. Ma ora, questo pomeriggio, vorrei richiamare la vostra attenzione verso una parte della scrittura, solo per alcuni momenti, perché vorremmo parlare, se Dio vuole, su un argomento qui che speriamo il Signore benedica e che si troverà in San Luca per la lettura della scrittura. San Luca al capitolo 17 e al versetto 20. Questo lo vorrei leggere per ottenere uno sfondo. Il fratello Branham legge poi dal 26, editore. E come fu ai giorni di Noè, così saranno i giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie ed erano dati in matrimonio, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li distrusse tutti. Come fu anche ai giorni di Lot, guardate ora cosa facevano, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano e nel giorno, nello stesso giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li distrusse tutti. Ora in Genesi, nel libro della Genesi, credo al capitolo 19, versetto 22, vorrei prendere un testo. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni mentre preghiamo solo un momento. Ora Signore, è nelle tue mani e porta queste tue parole e illuminale ai nostri occhi questo pomeriggio, i nostri cuori, perché stiamo vivendo in un grande giorno E preghiamo, Padre, che tu ti manifesti per noi in un modo più eccezionale, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La parola di Dio non fallisce mai. Ora il soggetto che ho scelto questo pomeriggio è: affrettati a fuggire di qua. Ora, qualche sera fa ho parlato sullo Sputnik e da quando vi parlai 3 sere fa, il governo americano, anzi l'esercito, ha lanciato uno Sputnik che girerà intorno al mondo almeno ogni 100 o 200 minuti, facendo un giro circolare intorno al mondo, e questo indica solo che quanto è stato detto è più vicino. Ora, credo che semmai ci sia un tempo in cui uomini e donne dovrebbero aprire i loro occhi a guardare dentro la parola di Dio, è oggi. Questo è il giorno, perché può non esserci un domani. E semmai la Chiesa dovrebbe affibbiarsi la sua armatura, dovrebbe essere oggi, non prendere tempo anche se per un solo giorno. Se tra te e Dio c'è qualcosa che ti trattenga dall'andare al rapimento, faresti meglio a metterlo a posto ora. Non lasciare il tuo posto. Stiamo vivendo in attesa della vicina venuta del benedetto Signore e facciamo attenzione a quella ora. Gesù stesso disse: quando vedete queste cose cominciare ad avvenire, alzate il vostro capo, la vostra redenzione è vicina. Nei cieli ci sono segni, visioni di terrore, i cuori degli uomini vengono meno per la paura, il mare ruggisce, avvengono ondate di marea, grandi cose, e so che alcuni potrebbero mettersi in testa: fratello Brana, perché ribatti continuamente quelle cose? Sono sul mio cuore e so che oggi sono destinate a essere ribattute. Ora abbiamo parlato su Babilonia e sulla scritta sopra la parete, e oggi, mentre oggi ci troviamo qui, riusciamo quasi a sentire i venti caldi del giudizio che soffiano in faccia. Il mondo è arrivato alla sua fine. Per il mondo di fuori non c'è speranza al di fuori della venuta del Signore Gesù. Quella è l'unica speranza. Potete mettere un Eisenhower in ogni nazione e l'America sprofonderà ugualmente nel peccato. Non mi aspetto nessun grande risveglio. Il fatto è che il risveglio è venuto e se n'è andato, e non ve ne siete resi conto. È sempre stato così: tu cerchi qualcosa e Satana ti continua a dire: qui sarà più grande, qui sarà più grande. E ti è passato direttamente accanto. Giovanni il Battista non venne lui sulla terra e non riconobbero nemmeno i giusti? Non dissero i discepoli: quando verrà l'Elia? Lui rispose: egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. Il risveglio è proprio pressoché finito. Non cercare niente di più grande. In cielo abbiamo già avuto la cosa più grande, lo Spirito Santo che si è manifestato in questa generazione. Non c'è nient'altro che può essere fatto. Ma il mondo ha la sensazione che stanno per arrivare i giudizi. I giornali, e io l'ho sentito dire al Pentagono, non so, ma affermano che non sanno cosa fare. Ebbè, c'è solo un libro che ti può indicare cosa fare, cioè la Bibbia di Dio. Ecco la sola cosa che ti può dire che cosa fare, che ti fa sollevare il capo, guardare in alto. Non ci sono vie di fuga. Si è già nelle mani di uomini che, se vogliono, possono distruggere questo mondo in un'ora. Cosa impedirebbe che questo pomeriggio alcuni di quei capi della Russia bevano una lattina di vodka in più e premano un pulsante che spedisca l'intero mondo in orbita? E ciò non sarebbe minimamente contrario alle scritture. Ecco, vedete, siamo al tempo della fine, e voglio portare alla tua memoria che quando questa settimana abbiamo visto succedere tutte queste cose in una riunione come questa, in un dato posto, la gente è indifferente, che tutto indica che la cosa è vicina, e si vede che un piccolo gruppo fedele come voi stessi si riunisce giorno dopo giorno e sera dopo sera, perché dentro di voi c'è qualcosa che vi sta pressando. Dentro di voi persone riempite di spirito c'è qualcosa che vi avverte. Ora, in città potrebbe venire un certo grande teologo che forse ha ricevuto tanta cultura e che a parole potrebbe esprimersi molto bene e chiaro, e forse ogni sera della città darà piena collaborazione. E forse ogni chiesa della città darà piena collaborazione. Sarebbe come un onore andare a sentire parlare l'uomo che potrebbe essere un oratore formidabile, ma non è questo che la Chiesa cerca. La Chiesa, il vero credente, cerca la manifestazione dello Spirito Santo, qualcosa che si muove nel proprio cuore. I figlioli non sanno che cos'è, ma Dio mi aiuti questo pomeriggio a spiegarvi di che si tratta. Non molto tempo fa ebbi il privilegio di andare in India, dove era stato condotto dal Signore. Fu abbastanza toccante che quando arrivai in India c'era da poco stato un terremoto. Ho un foglio del giornale che stasera, anzi oggi, è nell'ufficio degli uomini d'affari cristiani che sarà e verrà pubblicato dal mio buon amico Tommy Nichols. Era una cosa strana quella che era cominciata a verificarsi. L'abbiamo riportato anche qui. Almeno 2 giorni prima che il terremoto scuotesse quella grande nazione, ebbe luogo una cosa strana a tutto quel bestiame, a tutti gli uccellini che avevano il loro nido e i loro posatoi nei camini e nelle grandi mura dell'India. Non ci sono proprio moltissimi recinti, ma grandi muri di pietra. Si prendevano delle pietre e si ereggevano le mura. Gli uccellini che si erano appollaiati e avevano fatto di quei punti la loro dimora erano tutti volati via e se ne erano andati ad addentrarsi nel deserto e restarci. Il bestiame che se ne stava attaccato attorno alle mura di pomeriggio, fuori al sole cocente, era andato all'aperto ed era rimasto in mezzo al pascolo. Che cos'era? Non c'era una cosa materiale che manifestasse un terremoto. Lo scienziato non era in grado di percepire l'arrivo di questo terremoto, ma oh, io posso dire, sia benedetto il suo nome. Il creatore sapeva che stava per venire e fece fuggire le sue creaturine dalle vicinanze di quelle mura, perché sarebbero state schiacciate al suolo e sarebbero state uccise. E se un uccellino che non ha un'anima lo fa per istinto, se un uccellino e una mucca potevano per istinto trovare una via di fuga dalle mura per evitare di essere uccisi, quanto più dovrebbe la Chiesa per questo grande giudizio avvenire? Tirarsi fuori delle vicinanze delle sue vecchie tane, se dovete restare in mezzo alla persecuzione e alzare lo sguardo perché la redenzione si fa vicina. Così come Dio avverte i suoi uccelli, avverte pure il suo popolo. E quello è il tempo in cui tante persone abbandonano queste grandissime cattedrali e il Vangelo sociale per venire fuori e prendere posizione coi figli di Dio. Anche se sono definiti fanatici o in qualunque modo vogliono quelli, essi prendono la loro posizione. È lo Spirito Santo che li avverte di questo giudizio che sta per venire. Certo che lo fa. Oh, quanto amo Dio che fa questo. Dio odia il peccato deve essere giudicato. È stato detto che se Dio non giudica l'America, fra non molto a causa del suo peccato dovrà risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro. Certo, noi raccogliamo quello che seminiamo e tutti coloro che sono spirituali in sé si rendono conto che è la verità. Siamo alla fine della strada. Tu sai di essere al sicuro in Cristo. E che c'è solo un modo per cui ci potresti essere, che cioè Dio ti ha eletto a esserci. Nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira. E tutti quelli che Dio gli dà, lui li risusciterà negli ultimi giorni. Ora Gesù comincia a parlare e dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ora notate alcune delle cose che lui disse. Disse: al tempo di Noè mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio. Sapete dove sono la maggior parte dei divorzi del mondo? Negli Stati Uniti d'America. Ci sono il più alto numero di casi di divorzio che in qualsiasi parte del mondo. E notate cosa egli disse che c'era ai giorni di Lot. Ai giorni di Lot disse: mangiavano, si sposavano, davano in matrimonio e costruivano e piantavano. Avete mai visto un simile tempo in cui si costruisca con progresso? Guardate l'uomo di 100 anni fa, è lo stesso uomo che c'era 6.000 anni fa. Ma non si è fatto mai tanto avanti nel progresso fino a un centinaio di anni fa. Non è passato poi tanto tempo da quando l'unico mezzo col quale potevano mandare un messaggio era per lettera e tramite corriere. Ora c'è il telefono, il telegramma, la televisione. In meno di 2 minuti un messaggio può diffondersi con rapidità su tutta la terra e intorno al mondo, quando 200 anni fa sarebbe stato portato da un corriere. Guardate che differenza. Uno scienziato francese 350 anni fa affermò che se mai un uomo procedesse alla tremenda velocità di una sessantina di chilometri l'ora, la forza di gravità lo avrebbe fatto sollevare dalla Terra. Ora vanno a poco meno di 3.000 km l'ora e vanno ancora avanti ormai con uno Sputnik alla velocità di quasi 3.000 km l'ora girando intorno alla Terra. E fra un anno a partire da ora in esso ci sarà un uomo. Certo, il progresso ha fatto velocemente presa. La velocità in una doppia direzione. Dio disse che sarebbe stato in quel modo. Ora certe volte ci domandiamo perché non abbiamo tutte queste grandi cose che hanno tutti gli altri. Perché non possiamo stare su nelle parti più elevate. Io non voglio stare in queste parti più elevate terrestri, voglio le parti elevate di Dio. Notate, nel principio quando i due giovani, Caino e Abele, si misero ad adorare Dio, tutte e due costruirono delle chiese, tutte e due ressero altari, facevano tutte e due parte della chiesa, erano tutte e due rispettabili. Tutte e due avevano la stessa idea per cui Dio era Dio e nella sincerità si inginocchiavano e adoravano Dio. L'uno aveva proprio i fondamenti di base che aveva l'altro. Se Dio rispetta solo i fondamenti di base, doveva accettare Caino allo stesso modo di Abele, altrimenti sarebbe stato ingiusto. Notatelo, successe qualcosa per cui Abele seppe come agire. Osservate ora la crescita di quei due alberi. Essi spuntano e si allungano. Dalla Genesi si addentrano in Esodo. Ci fu un Israele interdenominazionale che si mise in cammino per andare verso una terra promessa. C'era Moab, suo fratello, che era un vescovo. Erano stati portati di là, erano tutti e due fratelli, Moab e Giacobbe. Tutti e due erano giusti in quanto ai fondamenti di base. Moab aveva 7 altari, 7 sacrifici, 7 tori e 7 montoni. Che parlavano della venuta di Cristo. Nelle tende di Israele c'erano 7 montoni, 7 altari, 7 montoni. In quanto ai fondamenti di base erano tutti e due giusti. Israele però aveva la rivelazione, perché rispetto a Israele Moab era proprio una chiesa rigida e formale, davvero coi fondamenti di base, ma Moab oltre ai fondamenti di base aveva pure moltissime cose assurde. Balaam invece mancò di vedere quel segno sovrannaturale tra loro, la colonna di fuoco, mancò di vedere l'espiazione. Pensò che un Dio santo maledicesse un popolo come quello, che era proprio emarginato. Ma non sta alle tue opere, è la tua fede che lo fa, ed essi avevano il sovrannaturale. La stessa cosa fu ai giorni di Gesù per i farisei. Tutti e due, in quanto ai fondamenti di base, erano a posto. Ma Dio era con Cristo e lo seguivano grandi segni e prodigi. Ora questi due tralci che spuntarono in Genesi, che erano cresciuti in un punto, erano stati seminati tutti e due. E qui oggi essi sono la stessa cosa, se parliamo del giorno. Crediamo nella nascita virginale, crediamo nel sacrificio di Cristo, crediamo nella seconda venuta. Ma fratello, Dio si è sempre confermato per essere dalla parte in cui avvengono segni e prodigi. Dio manifesta sempre se stesso, egli è soprannaturale e non può essere nient'altro, né agire in altro modo che non sia per via del soprannaturale. Lo vedete? Oh, come lo amo proprio! Voglio che notiate la stirpe di Caino. Caino era religioso, lui era proprio religioso quanto Abele. Era proprio sincero quanto Abele, aveva gli stessi fondamenti di base di Abele, ma ecco qual era la differenza: lui non aveva la rivelazione. È sempre stato così. Gesù Cristo in Matteo 16, quando scese dal monte della trasfigurazione, mi pare che fosse, disse: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sono? Uno dice che tu sei un profeta, l'altro dice che sei così e così. Lui chiese: ma voi chi dite che io sono? Pietro esclamò: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ora la Chiesa cattolica afferma che proprio là lui edificò la sua Chiesa. La Chiesa protestante dice che Cristo proprio là la edifica su se stesso. Credo che se esaminerete a fondo la Scrittura, sono tutti e due nell'errore. Egli non la edificò mai su se stesso, né la edificò su Pietro. Osservate cosa disse: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, non l'hai ricevuto da un seminario da dove sono venuti entrambi. Tu, carne e sangue, non ti hanno rivelato questo a te, ma te l'ha rivelato il Padre mio che è nel cielo. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno farla a pezzi. Era la rivelazione spirituale del Signor Gesù Cristo. Ecco, la sua chiesa è sempre stata così. Fu quel che aveva Abele, quanto ebbero gli apostoli, e quel che hai tu, cioè la chiesa in se stessa, è la rivelazione spirituale del suo figliuolo, che ti viene manifestato nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito Santo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questi segni seguiranno quelli che credono. Una manifestazione della presenza del Signore Gesù Cristo risorto. E le persone che hanno un modo di pensare spirituale lo ricevono e lo credono. Ecco, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e noi stiamo vivendo in quel giorno. Notate il popolo di Caino. Il popolo di Caino era un popolo di persone geniali, di scienziati. Il popolo di Caino era religioso, aveva una grande chiesa, delle grandi chiese, studiosi colti. Si erano messi a lavorare nella scienza, estraevano metalli, costruivano case, erano grandi costruttori di grandi cose. Consideratelo oggi, guardate l'altra parte, quanto sono religiosi, ma le persone che entrarono nell'arca erano umili agricoltori, esatto. Dall'altra parte invece c'è un modo di pensare intelligente. Quando la vera parte di Dio ha la rivelazione di Gesù Cristo, non per parola scritta, ma per la verità spirituale rivelata. Amen. Oh, sia benedetto il suo nome. Dio si rivela a un singolo e subito egli diventa deità all'interno di lui, che è un figlio o una figlia di Dio. Parla a questo monte, non dubitare, e si sposterà. Lo capite? È il tempo in cui, col giudizio in arrivo, il suo popolo si raccoglie i luoghi per sfuggire al giudizio. Ora voglio che lo notiate: prima che il giudizio colpisse ogni luogo, doveva sempre avere luogo una cosa soprannaturale. E Noè passò tanto tempo in attesa, e poi là apparve un angelo, un profeta, Enoch, e via dicendo. Furono fatti dei segni soprannaturali ed entrarono. Voglio notiate che per portare fuori i figli di Israele passò tanto tempo, centinaia di anni, in cui non ebbe luogo niente, nessun segno soprannaturale, dalla morte di Giuseppe, che fu un simbolo di Cristo. Ma appena prima che il giudizio colpisse l'Egitto, quando Dio portò fuori la sua chiesa, ci fu un messaggio, apparve un profeta, apparvero degli angeli, ebbero luogo segni soprannaturali, e i figli di Dio furono fatti entrare in Goshen, dove prima che uscissero vennero liberati dalle piaghe. La stessa cosa alla prima venuta di Cristo, e prima che venisse la distruzione, egli disse loro: chi è sul tetto non scenda, chi è nel campo non venga a prendere le sue cose, ma esca dalla città. Ecco dove sono quei giudei. Ora si trovano in Iran e altrove. Hanno cambiato direzione e sono rientrati a Gerusalemme. I 144.000 non sono composti da questi giudei che truffano, rubano, eccetera, ma da quei veri giudei laggiù che scamparono in quei giorni quando Tito assediò le mura di Gerusalemme. Essi erano entrati là a Gerusalemme in quella grande distruzione e i giudei furono dispersi. Non si sono mai uniti assieme fino a proprio a recente per adempiere quel che Dio disse che avrebbe avuto luogo. Siamo al tempo della fine, amici. Notate, ogni volta che veniva il messaggero era sempre rigettato dalla Chiesa. Ora scorrete indietro la storia e scopritelo. Non ci fu mai un tempo in cui Dio mai inviò un messaggio in un'epoca che la Chiesa non l'abbia rigettato. È vero. Guardate Martin Lutero, John Wesley. Che ne dite voi, fratelli menoniti, voi Amish? Quando si presenta un messaggio, la Chiesa lo rigetta. Certo che lo fa. E noi cresciamo, cresciamo, cresciamo e cresciamo, e quel piccolo rimanente che sale nel seme si riforma. Oh, sia benedetto il suo nome. È vero, siamo alla fine, c'è il giudizio. Potete guardare fuori e vedere la scritta sulla parete. E ogni volta che i messaggeri si presentavano, portavano un messaggio di amore, grazia e liberazione. Il messaggio di Dio è stato sempre un messaggio di liberazione prima del giudizio. Noè ebbe liberazione, Lot ebbe liberazione, benché fosse un messaggio di liberazione, il popolo lo rigetta. È la grazia, è la liberazione. La gente lo respinge. Voglio che facciate attenzione ai giorni di Lot. Questa è la ragione per cui credo che la Chiesa andrà avanti davanti ogni missile che mai colpisca la terra fino a esplodere. Non sono un teologo, non so leggere tanto perché non ho cultura, ma sono un simbolista e notai qual era il simbolo. Se vedo a cosa somiglia la mia ombra, avrò un'idea di come apparirò. Avevate notato che nemmeno una goccia di pioggia poté cadere finché Noè non entrò nell'arca? Le nuvole erano sospese, lampi e tuoni rombavano, ma non piobbe finché Noè non entrò. E l'angelo disse a Lot: non posso fare niente finché non vieni di qua. Nessun fuoco poteva cadere, nessuna goccia di quello zolfo sospeso nei cieli poteva mai cadere su Sodoma finché Lot non uscì. È esatto. Gesù disse: proprio come fu allora, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Certamente, una di queste notti, una mattina o un giorno, ci sarà un viaggio verso casa di una chiesa, prima che un missile possa colpire questa terra nel giudizio. Prima che il giudizio arrivi, la chiesa andrà a casa. E se il giudizio è sospeso e così vicino al punto che possiamo vedere la scritta sulla parete o nei cieli, possono entrare in quegli Sputnik e due o tre bombe farebbero finire l'intera cosa. E se vogliono potrebbero farlo oggi, e noi lo vediamo. Quanti più potrebbe Gesù venire in questa stessa ora e portare via la sua Chiesa? Non una cosa è rimasta a parte la sua venuta, proprio così. E noi ci disponiamo come se, bene bene, ne abbiamo già sentito parlare. Vedete, viene rigettato. Ora voglio che facciate attenzione, proprio quando al tempo di Lot, Dio farà bruciare questa terra col fuoco. Quanti sanno che lui l'ha detto? Egli lo farà. Voglio che osserviate la natura di quell'angelo poco prima che la terra fosse bruciata l'altra volta in Sodoma e Gomorra. Ora guardate la morale di Sodoma e Gomorra e confrontatela con gli Stati Uniti. Confrontatela soltanto e guardate. Divorzi, cultura, immoralità, lo vedete? Ora osservate cosa ha avuto luogo. Dio aveva un rimanente, Abramo, che si era stabilito là fuori. E osservate, quando gli angeli andarono, dissero a Lot di uscire da Sodoma ogni cosa che gli occorreva o potevano mettersi a seguirlo, perché stavano per bruciare. E Lot e la sua famiglia passò per la strada di notte, da ogni parte, predicando più forte che poteva. E state attenti a quanto dissero. La Bibbia afferma che gli parlarono come a uno che fosse preso in giro. Ora date uno sguardo oggi. Che cosa dicono oggi sul messaggio? Oh, è una finzione, una simulazione, cerchi di imitare. Stai provando a essere diverso da tutti quanti noi. È una presa in giro. È lo Spirito Santo e sei troppo cieco per vederlo. Tu dirai, fratello Branham, quello è scritturale? Approfondiamolo solo un po' di più, se ce la fate a sopportarlo. Guardate l'angelo della misericordia che andò a Sodoma, quello che l'avrebbe data alle fiamme. Egli disse oggi sarebbe stato alla stessa maniera. L'angelo venne da Abramo in veste di uomo e Abramo lo riconobbe spiritualmente. Egli si sedette tanto la schiena alla tenta. Abramo gli diede da mangiare e lui disse: Abramo, ti visiterò verso il tempo della vita. Abramo era centenario, Sara sulla novantina. Avevano aspettato quella promessa per anni, 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 anni. Quelli che aspettano la venuta del Signore fanno attenzione a ogni movimento, sia benedetto il nome del Signore. Essi osservano cosa ha luogo, proprio come un pezzo di metallo per una calamita. Stanno a guardare cosa abbia luogo. Abramo aspettava quella promessa che Dio aveva fatto. E il tempo scorreva avvicinandosi, e si presentò un uomo che non era un uomo, che era un angelo. E l'angelo non era nessun altro che Dio onnipotente manifestato in un uomo. Ora voi lettori della Bibbia, sentite, Abramo lo chiamò col nome di Signore. Prendete quel Signore e guardate se era Elohim, l'Onnipotente, il Geova vestito con abiti d'uomo e sedette con la schiena alla tenda. Disse, ti visiterò verso il tempo della vita per Sara, che aveva 90 anni. E sapete cosa fece Sara? Sara era all'interno della tenda, l'uomo aveva le spalle girate, Sara in cuor suo, senza aprir bocca, in cuor suo, dentro la tenda, e l'uomo, la schiena girata, Sara rise in cuor suo. E l'angelo guardando Abramo disse, perché Sara ha riso? Che tipo di telepatia mentale era quella? Non vi vergognate. Quello stesso angelo di misericordia viene oggi, ogni sera, in questa sala e fa le stesse cose. Avviene prima che il fuoco e la distruzione bruceranno questa terra, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vi era un angelo con un messaggio che poteva discernere quel che succedeva dietro di lui all'interno della tenda, e Sara venne fuori e cercò di smentirlo. Lui replicò: sì, invece lo hai fatto. La schiena girata e Sara dentro la tenda, in cuor suo. Potete vedere la natura di quello spirito? Quello stesso spirito non era altri che Gesù Cristo. E quando si trovò nella sembianza del Signore Gesù qui sulla terra, in quel corpo, fece la stessa cosa. Realizzò gli stessi segni per provare chi lui era. E oggi, stasera, egli è qui sulla terra, che fa le stesse cose prima del fuoco e della distruzione. Ed ecco che la gente dice: tu Simoli, sei un anticristo. Cerchi di prenderci in giro, cerchi di fingere. Vuoi essere diverso? Si tratta di telepatia mentale. È una raffinata divinazione. E Gesù ribatté una sola parola contro: non sarà mai più perdonata né in questo mondo né nel mondo a venire. Dio lo fa lo stesso, sia che la gente lo riceva o no. Il messaggio deve continuare ad andare avanti. In passato non lo ricevettero mai, non lo ricevettero al tempo di Noè, non lo ricevettero ai giorni del Signore Gesù e non lo faranno oggi. È proprio vero, ma al Padre è piaciuto di dare i suoi avvertimenti prima del giudizio. Che disse Sodoma quando vennero loro? Quando il giusto Lot passava per le strade, il giusto Lot, direi tu, la Bibbia riferisce che i loro peccati tormentavano giornalmente la sua anima giusta. Certo che lui lo era. Gli angeli lo unsero e lo mandarono fuori col Vangelo. Oh fratello, in che giorno viviamo? La Bibbia, in secondo Timoteo, dice di questo giorno: lo Spirito dice espressamente che negli ultimi giorni si dipartiranno dalla fede e saranno altezzosi e sconsiderati, amanti dei piaceri più che di Dio. L'altra sera, venendo in chiesa, c'era troppa neve ed era difficile arrivare qui, ma c'era una partita di pallacanestro e dovettero allontanare centinaia di persone. Che cos'è? Il loro Dio è la pallacanestro. E il tuo Dio invece qual è? Un oggetto pieno d'aria? Io sono contento che il nostro Dio è il Signor Gesù Cristo nella persona della sua resurrezione, un vero creatore vivente che creò i cieli e la terra, mentre loro preferiscono vedere quello. Il tipo di spirito in loro li attira a quello. Lo spirito in un cristiano lo attira a Cristo. Come può uno venire a me se il Padre mio non lo attira? Oh sì, fratello, questo lo dico io. Affrettati a fuggire. Non hai più tanto tempo. Queste grandissime mura chiesastiche uno di questi giorni crolleranno. Faresti meglio a fuggire subito mentre ne hai la possibilità. Esci dal mondo, entra in Cristo. Quando vedi il venticello caldo del giudizio sospeso da ogni parte, che ora ondeggia intorno a 1800 miglia all'ora o 18.000 miglia all'ora, roteando più volte intorno al mondo, e una nazione peccatrice tiene il dito sul pulsante che potrebbe trasformarci tutti in polvere in 5 minuti. Non aspettarti che avvenga qualcosa di grande, un grande risveglio. Guarda la venuta del Signore. Stai pronto adesso. Il diavolo ti sta solo accecando gli occhi a queste cose. Cristo si è dichiarato a ogni nazione, in ogni generazione. Lo fa oggi. La chiesa di nome sonnecchia, la chiesa spirituale veglia. La vergine addormentata si è messa a dormire. Ciò porterà al periodo della tribolazione. Ma quella che aveva olio nella propria lampada è pronta. Sia benedetto il nome del Signore. Quanto mi piace quella parabola della Vergine. Conoscete le vecchie lampade a olio che usavamo una volta, che io adoperavo? La luce non l'abbiamo avuta che solo di recente. Guardate qui, sul fondo della lampada si trovava l'olio che uno stoppino assorbiva. Ora, quello stoppino doveva essere fatto da un pezzo di materiale speciale. Il fuoco avviene sulla punta dello stoppino. E ora, nota, non avresti potuto mettere un tubicino là in fondo perché lo assorbisse fino in alto. Non verrà lungo la parete di ferro, nelle cose fatte dall'uomo. Viene solo per mezzo della via provveduta da Dio, e lo stoppino è la fede. La sola cosa che può far accendere la luce allo Spirito Santo e lo Spirito Santo stesso. E quando tu ricevi la tua fede, da un'estremità c'è il fuoco per la gloria di Dio, mentre l'altra sta immersa nell'olio dello Spirito Santo di Dio. Ci sarà una luce splendente, proprio come certo che sto in piedi su questo pulpito. È vero. Ma sai cosa farà se tu nell'olio ci mescolassi l'acqua? Si metterà a scoppiettare. Ecco cosa succede oggi alle lampade di molti. Scoppiettano, si forma la fuliggine sulla punta e dovete alzarvi e tagliare la punta dello stoppino alle vostre lampade. E se mai ci fosse un tempo in cui le lampade dovrebbero essere spuntate nello stoppino, è proprio ora. Affrettati, vieni di qua, perché non posso far niente finché non vieni di là. Ora, se vediamo che il giudizio di Dio è così vicino, a portata di mano, ricorda, alla sbarra del giudizio, quando ti starò di fronte e vedrai che queste cose che ho detto, non devi aspettare fino ad allora. A ora dopo ora, sera dopo sera, Gesù Cristo appare qui in ogni forma che prendeva, al di fuori del suo corpo fisico, di quando camminava sulla terra. Egli rivela i segreti del cuore. L'altra sera scese proprio qui davanti a 500 persone, proprio esattamente nel modo in cui fece il giorno di Pentecoste, quando dai cieli giunse un boato e tutti cominciarono a guardare. Qui viene come un gran tuono che colpì qua sul palco e ruggì sulla sala, non il soffio del vento, ma simile a vento impetuoso. Che cosa abbiamo fatto noi? Invece di infiammare i nostri cuori perché stiano intorno alla città, diciamo, sì, è stato bello, non ho in mente alcun dubbio a riguardo. Ora alzatevi, tagliate la punta dello stoppino delle vostre lampade. Avete mescolato troppo olio al vostro spirito o a troppa acqua. Si formerà la fuliggine, le vostre luci caleranno e il condotto fumario della tua lampada farà fumo. Non potrai vedere il regno di Dio quando si avvicina. Siamo alla fine ormai. Alzati e taglia la punta dello stoppino alla tua lampada e stiamo al punto di andarci. Lo credete? Credete? Ricordate che prima che questo mondo vada incontro al suo grande disastro, nelle scritture è predetto che avverrà. Dio, nella sua misericordia, toglierà via la sua Chiesa, perché la Chiesa non sarà qui nemmeno per sfiorare un briciolo della tribolazione. Notate, Noè, Lot, uscì da qualcosa che lo avrebbe distrutto. Noè entrò in quel qualcosa che lo custodì. Uniteli allora assieme. Noi usciamo dal mondo con cui saremmo distrutti ed entriamo in Cristo. È la sola cosa che ci può custodire. Noè entrò, Lot uscì dal mondo, uscì da Sodoma, mentre Noè entrò nell'arca che galleggiò al di sopra dei giudizi. E fratello, ecco la sola cosa, non una volta di qualsiasi epoca, quando Cristo distrusse un gran popolo o grandi cose del genere, prima toglieva i suoi eletti di là, perché come può Dio riversare il giudizio su una chiesa che è già stata dichiarata perfetta? Noi siamo il corpo di Cristo. Se siamo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abramo e siamo eredi secondo la promessa. Come può Dio guidarci? Come può Dio giudicarci quando ci ha già giudicati in Cristo? E se tu sei in Cristo, Cristo disse, questi segni li seguiranno, le opere che faccio io le farete pure voi, le stesse opere, io sono la vite e voi siete i tralci, il tralcio che si taglia da sé e lascia che qualche piccolo verme denominazionale venga di corsa, stacchi il flusso vitale e quel ramo si secca, verrà bruciato, ma quando una vite, cioè un tralcio, è in buona salute, il suo flusso scorre dentro la vite, il tralcio della vite porterà lo stesso tipo di vita che c'è nella vite. Se è una pianta rampicante di pesco, il tralcio del pesco produrrà pesche. Se si tratta di vite, porterà grappoli d'uva. Se è una zucca, produrrà zucche. Se è un cocomero, porterà cocomeri. La vita che c'è dentro dimostrerà che cos'è. E tu mi dici che puoi prendere posizioni intorno a una organizzazione creata dall'uomo e chiamarti? Lascia che ti dica qualcosa. Dio mai in qualsiasi tempo né in qualunque epoca ha accettato una organizzazione. Ditemi di un solo punto della storia. La Chiesa Cattolica è la prima Chiesa organizzata che ci sia mai stata. E che cosa dice Apocalisse 17:17? Che lei era una prostituta e aveva un bel po' di figlie. E la Chiesa Protestante viene direttamente dalla Chiesa Cattolica e si sono organizzate direttamente indietro, hanno eretto dei recinti. e noi crediamo questo e a nessun'altra cosa, e non lasciano spazio alle pecore di consumare il loro pasto. Non ho niente contro la tua organizzazione, ma tu ti rinchiudi, voi uomini e donne, e pensi, il mio gruppo sa tutto, il tuo gruppo non sa più di Dio di quanto lui voglia farti sapere. E quando ciò, Gesù non morì solo per i metodisti, i battisti e i pentecostali, morì per tutto il corpo. E la visione di livello mondiale è per il corpo del Signore Gesù Cristo, affinché si prepari per il rapimento. Mio caro amico, la mia preghiera è: Gesù vede ogni piccolo movimento che fai, sa ogni piccola azione che realizzi. Tempo fa, prima della sua morte, la regina, anzi piuttosto il re Giorgio d'Inghilterra, venne in visita in Canada e quando arrivò, gli insegnanti fecero uscire fuori tutti i ragazzi affinché potessero andare a ricevere quelle bandierine inglesi da sventolare e manifestare che erano contenti e felici che là ci fosse il re. E mentre erano tutti riuniti nelle strade con i loro gagliardetti, il re scese per la via con la sua bella regina e la gente al loro passaggio piangeva. Tutti sventolavano le loro bandiere e si rallegravano. Dopo che il re fosse passato, i ragazzi dovevano fare ritorno nella scuola. Rientrarono tutti tranne una ragazzina che l'insegnante non riusciva a trovare. Lei era andata sulla strada. Aveva cominciato a guardarsi intorno da ogni parte e dopo un po', in piedi, presso un palo telegrafico. Con la testolina appoggiata al palo, piangeva proprio a più non posso. L'insegnante le domandò: "Cara, che ti succede? Non hai sventolato la tua bandierina al re?" Lei rispose: "Sì, ho sventolato la bandierina al re." "Ci sei arrivata vicino?" le chiese. "Sì, ci sono andata vicino." Poi le disse: "Non hai visto il re?" "Sì, ho visto il re," rispose lei. "Perché piangi allora?" le fu detto. Lei replicò: "Il re non mi ha notato, sono così piccola che non è riuscito a vedermi." Con Gesù invece non è così. Poco importa che tu abbia istruzione, se non hai quasi vestiti da metterti. Lui vede ogni minimo movimento che gli fai e lo sa. Perché oggi non lasci che lo Spirito Santo ti porti più vicino alla croce? Perché oggi non ti prepari? Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Vediamo che ogni segno conferma la sua non tardiva apparizione. Chiniamo i nostri capi solo un momento mentre ci riflettiamo. Mi domando chi voglia dire proprio ora: Fratello Branham, ricordami nelle tue preghiere mentre preghi in questa preghiera di congedo. Voglio che mi ricordi, in modo che mi avvicinerò al Signore, sì che in quel giorno le mie umili opere e ciò che io abbia mai potuto fare per Lui lo vedrà e me lo terrà in conto come giustizia. Dato che accetto il suo figliolo Gesù e desidero essere riempito con lo Spirito Santo, vuoi tu alzare la mano? Il Signore ti benedica. Dio ti benedica. È così in tutto il locale, nella balconata. Dio ti benedica, alla mia sinistra, sì. Molto bene, Dio ti benedica lassù sulla balconata di sinistra. Bene, molto bene, egli è qui. Sta a te ora. Come? Affrettati. Il messaggio è sempre stato un'emergenza. In fretta, presto. Che angelo? Lo stesso angelo che vedi qui. Quanti di voi che avete i capi chini sapete che lo Spirito Santo viene ogni sera qui e fa la stessa cosa che fece alla tenda di Abramo? Vediamo le vostre mani. Ecco, qual è dunque il messaggio? Quale fu il suo messaggio? Affrettati ed esci di qua. Ecco, fuggi da queste grandi mura denominazionali, fuggi da queste mura di peccato intorno alle quali sei stato, questi atti televisivi immorali e tutta questa roba di giornali, tutte queste riviste di storie vere, fuggili, tutti questi scettici. Mi domando se non possa essere telepatia, mi domando se non possa essere questo. Sbrigati a fuggire. Vieni fuori e vai di corsa al centro della misericordia di Cristo. È alla fonte della croce che c'è posto per te. Pensaci e mentre preghiamo ricevilo per fede. Padre Celeste, tu sei il Figlio di Dio e sono così felice di sapere in questi ultimi giorni malvagi in cui ora viviamo, che adombrano la venuta del nostro benedetto Re, che hai mandato un angelo sulla terra per dichiarare gli stessi identici atti. Se lo spirito del male fosse in un uomo, egli farebbe il male. E allora quanti occhi dei nostri fratelli sono stati chiusi al pensiero: beh, faccio parte di un gruppo di gente, appartengo a una grande chiesa. E non si rendono conto che quello stesso spirito era sul sommo sacerdote Caifa, su tutti i dotti studiosi dei giorni del nostro Signore. E lui disse: voi siete dal vostro padre il diavolo, uomini santi, uomini retti, uomini sapienti nelle scritture, ma che avevano mancato di ricevere la rivelazione. Grandi uomini, geniali, intelligenti, ma che vennero meno nel vedere la semplicità e l'opera dello Spirito Santo. Dio fa che i cuori degli uomini si aprano e si aprono loro gli occhi, affinché possano vedere l'ora nella quale viviamo, poiché il messaggio è predetto che si propaghi proprio esattamente nel modo in cui fa, e prima che si abbatta il giudizio, possano ottenere misericordia. Accorda questo pomeriggio che a tutti quelli che alzarono le mani, lo Spirito Santo voglia entrare nei loro corpi, nei loro cuori, nelle loro vite, nel loro essere interiore, e li rigeneri, li renda nuove creazioni in Cristo Gesù. Possono i loro occhi aprirsi per dire: perché non l'ho visto prima? Accordalo, Signore, e possono essere salvati da questa grande ora che si avvicina, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù e li affido a te per la tua gloria. Amen. Lo amate? Dacci un accordo. Io l'amo perché prima mi amò. Alzate le vostre mani. Ora viene un cantico. Editore. Io l'amo perché prima mi amò. Alla croce del Calvario la salvezza e mi acquistò. Mentre ora cantiamo, giratevi indietro, di fianco, di fronte, stringete la mano a qualcuno mentre lo fate. L'amo perché prima mi amò. E alla croce del Calvario, il dottore, la salvezza e mi acquistò. Quanti vi sentite proprio del tutto pronti ad andare? Oh, non è meraviglioso? Se la tromba suonerà, che differenza fa? Lasceremo cadere una croce e riceveremo una corona. Non possiamo fallire, Dio ci ha già accettato. Egli ha mandato il Suo Spirito è qui con noi che agisce in azione, all'opera, proprio esattamente come disse che avrebbe avuto luogo. Non sei contento che Dio ti chiamò? Allora puoi sentirti spiacente per quelli, non condannarli, ma sentiti dispiaciuto per quelli i cui occhi sono chiusi e non possono vederlo. Non possono vederlo a meno che Dio non sapesse che lo vedano prima della fondazione del mondo, perché tutti quelli che Lui preconobbe e chiamò, quelli che chiamò giustificò, quelli che giustificò ha già glorificato. È scritto nei Suoi libri: Cristo viene per riscattare quelli che Dio, per mezzo della preconoscenza, sapeva che lo avrebbero ricevuto. Amen. Se quella non è una cosa meravigliosa. E sapere che questo pomeriggio siamo qui proprio alla fine del tempo e tutte queste grandi cose avvengono e qui siamo al sicuro in Cristo. La tua vita lo dimostra. Ora, se la tua vita non regge il confronto, sei ingannato, è vero, ma se lo vedi, capisci, lodi Dio in merito. La tua vita è piena di giustizia di Dio. Non è difficile per te fare qualcosa, che tu non hai intenzione di fare qualsiasi cosa che sia sbagliata. Ecco dove le due grandi scuole si mettono agli estremi, la dottrina arminiana. Tu devi fare una certa cosa e fare una certa cosa. Queste sono opere. D'altra parte i calvinisti fanno: Dio benedetto, sono salvato, faccio quello che voglio. Vedete? Ma è al centro della strada. Se lo ami non farai niente di male, come per tua moglie. Ho la mia mogliettina, andrò oltreoceano abbastanza spesso. Quando vado oltreoceano non esco, la prendo da parte e dico: signora Branham, mentre sarò via non avrai altro marito che me. E lei non mi afferra per il colletto dicendomi: e tu giovanotto, niente donne, che famiglia sarebbe questa? No, noi ci inginocchiamo, preghiamo e la bacio dicendole: cara, prega per me. A che risponde: Billy, pregherò ogni ora. Ecco, la mia preoccupazione non è se lei avrà un altro uomo, no, né lei si preoccupa se avrò un'altra donna. Perché? Ma perché ci amiamo l'un l'altra, e finché tra noi ci amiamo l'un l'altra sarà sempre in quel modo, certamente. Ora, nel caso vado oltremare o da qualche parte, non farei niente che sia sbagliato, come mettermi ad amoreggiare con un'altra donna. Credo che lei mi perdonerebbe per quello se glielo raccontassi. Credo che mi perdonerebbe, ma questa poveretta, vecchia grigia a 37 anni, che è stata tra me e il pubblico e che è diventata in quel modo, io l'amo tantissimo. Se mi perdonasse tutto, che non vorrei ferirla minimamente. L'amo, l'amo, e finché l'amo così a quel riguardo, non ha preoccupazione al mondo. E finché ami il Signore con tutto il tuo cuore, non fumerai sigarette, non berrai whisky, né farai ciò che è male. Ama il Signore. Ma tu potresti smettere di fumare, di bere tutto il resto. Non lo ami e sei lo stesso perduto. È vero, non per opere, ma per la grazia tu sei salvato. Ora, se la tua vita è in armonia con la vita di Gesù Cristo, lui dice là nella sua parola, se dici a questo monte, spostati e non dubiti, ma credi che avverrà, puoi avere quello che dici. Quello che tu dici, il solo modo per cui potresti spostare quel monte è che dovrebbe essere la deità a parlare. Quando sei un figlio di Dio, ricevi Dio, cioè Zoe, la stessa vita di Dio, e tu diventi parte di Dio. Allora il tuo obiettivo è giusto, ed è giusto il tuo motivo. Parte della registrazione mancante, editore. Gloria a Dio, parla e guarda cosa succede, deve avere luogo, ma come puoi anche crederlo quando qui dentro non c'è niente da credere? Deve intervenire Dio con lo Spirito Santo. So che ci sono tante cose falsificate, so che c'è tanta simulazione, ne passano tante. È così per ogni riforma, è vero. La questione non è che Martin Lutero potesse parlare contro la Chiesa Cattolica e farla franca. La questione era che ebbe grazia sufficiente da tenere sulla testa, nonostante tutto il fanatismo che lo seguiva. In ogni riforma è stato in quel modo. È la condizione che c'è oggi. C'è tantissimo fanatismo attaccato a quello che è chiamato guarigione divina e segni e prodigi, che non è così. Ma che cosa rappresenta un dollaro falsificato? Un dollaro falso dice che da qualche parte vi è un dollaro autentico, poiché nella Bibbia Dio ha detto così. Sono lieto che lo abbiate ritrovato. Dio vi benedica. Stasera, se il Signore vuole, alle 7:30, cioè voglio parlare sul soggetto, la porta nella porta del cuore. Dio vi benedica dunque. Stasera venite in attesa che Dio salvi i perduti e guarisca i malati. Dottor Veni.